ci spostiamo nell'ambito libico, però a partire da Istanbul, dove ieri si sono incontrati Erdogan e Putin, e lì hanno deciso tutti, hanno definitivamente deciso, si direbbe, tutti i destini dell'area. Si era iniziato qualche giorno fa, circa tre settimane fa più o meno, con la spartizione del Mediterraneo da parte unilateralmente di Erdogan, che si era messo d'accordo con Sarraj, ma abbiamo visto che ieri che quale poteva essere l'importanza del capo dello Stato riconosciuto libico di Tripoli, e poi la spartizione è stata più esplicita, più evidente, quella del petrolio, come già tutto sommato era quella presente. Si sono incontrati ieri per siglare un trattato petrolifero, tutto loro. Allora abbiamo chiamato Luca Raineri per riuscire a fare il punto un pochino meglio di quanto possa aver fatto io in questo momento, perché è un analista, ricercatore a Pisa ed è realmente esperto di queste cose, e partirei proprio da qui, dall'incontro che ha sancito la divisione del Mediterraneo, della Libia, tra Erdogan e Putin.
Sì, buongiorno. In effetti la situazione è in evoluzione rapidissima. Ieri c'è stato un incontro a Istanbul, dove in occasione dell'inaugurazione di un gasdotto che connetterà la Turchia e la Russia, Putin e Erdogan ne hanno approfittato per fare il punto sulla Libia. Ricordiamo che Putin e Erdogan, la Russia e la Turchia, sono alleati militari di primaria importanza delle due parti in conflitto in Libia. La Turchia, allineata con il governo di Tripoli, il governo riconosciuto internazionalmente e guidato da Sarraj, mentre la Russia sostiene in maniera sempre più decisa il governo di Haftar, stampa la moneta utilizzata dalla Libia orientale e fornisce supporto militare prevalentemente tramite dei mercenari. Quindi è chiaro che il loro peso, il peso di questi due paesi sui destini della Libia è molto importante. Ieri questi due attori, questi pesi massimi nella regione, che stanno cercando progressivamente di riempire il vuoto lasciato dal ritiro progressivo degli Stati Uniti dall'area, si sono in effetti incontrati e hanno dichiarato di voler lanciare un cessate il fuoco sulla Libia a partire dal 12 di gennaio, quindi a partire da fra qualche giorno. Rimane tutto da vedere quale sarà la reale capacità di implementare questo processo. Ricordiamo che ieri Turchia e Russia si sono anche lanciati in dichiarazioni e affermazioni a sostegno del cosiddetto processo di Berlino, ovvero il processo di pace sostenuto dalle Nazioni Unite, che vuole far incontrare tutti gli attori esterni che influiscono sul conflitto in Libia, proprio a Berlino, nella capitale tedesca, per convincerli a rispettare l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite. Naturalmente una dichiarazione in rispetto di questo processo da parte di due dei principali fornitori di armamenti agli attori del conflitto libico suona quantomeno sospetta, per cui è tutto da vedere quale sarà il reale impatto di queste dichiarazioni. Quello che però è già chiaro è che Russia e Turchia hanno completamente sottratto la scena diplomatica agli attori occidentali e in primis all'Unione Europea.
Sì, in particolare l'Italia, nel caso di ieri, quando Conte era riuscito ad attirare Haftar a Palazzo Chigi, ma proprio questo pare che sia stato il motivo per cui Sarraj non si è fatto vedere, o forse perché Sarraj ormai, come in fondo fa Assad nei confronti di Putin, prende solo ed esclusivamente ordini da Erdogan. Forse pare che ci sia lo zampino di Macron che ha insufflato un dubbio che ci potesse essere un incontro con Haftar che non era previsto dalla diplomazia italiana.
Ma in realtà a me pare che questi siano giorni di intensissima agitazione diplomatica su tutti i fronti, in cui l'Italia cerca disperatamente di trovare una posizione di mediazione, di conciliazione dalle due parti, avendo tutto sommato conservato buoni rapporti tanto con Haftar quanto con Sarraj, e avendo tutto sommato ricevuto garanzie tanto da Haftar quanto da Sarraj che i principali interessi italiani in Libia, ovvero petrolio e migranti, saranno tutelati. In questo senso l'Italia prova a giocare una posizione di mediazione, ma è un ruolo molto difficile e che si nutre forse di una percezione da ex potenza coloniale che ormai è ampiamente sconfessata dai fatti. Di fatto Di Maio sta correndo da una capitale all'altra, è stato a Bruxelles per l'incontro con i ministri europei divisissimi, in particolare con la Francia che sta sostenendo in maniera molto chiara Haftar, dopodiché è volato a Istanbul per cercare di mediare con il ministro degli esteri turco, il quale ministro degli esteri turco il giorno prima aveva consolidato un fronte anti-Haftar non solo con la Turchia ma anche con l'Algeria e la Tunisia. Di Maio è volato in Turchia per cercare di sentire queste parti e il giorno dopo, ovvero ieri, è volato al Cairo, dove invece si sono riunite le parti che sostengono Haftar, che sono Egitto e Francia, ma anche ultimamente in maniera molto decisa Grecia e Cipro. Perché Grecia e Cipro? Perché gli accordi che la Turchia ha fatto con il governo di Tripoli propongono anche una spartizione delle acque territoriali, delle acque internazionali del Mediterraneo orientale, con diritti di sfruttamento dei fondali e quindi dei giacimenti di gas, che sono a completo svantaggio e che di fatto violano i diritti di sfruttamento di Grecia e di Cipro. Quindi Di Maio è volato ieri al summit di queste parti, in presenza anche della Francia che sostiene apertamente Haftar, per cercare di mediare con loro, e se ne è dovuto andare un po' con le pive nel sacco, in quanto non è riuscito a smorzare l'inclinazione decisamente non propensa a una mediazione di questi attori. In tutto questo ieri ci sono state delle scene da film, se posso permettermi, nel senso che Sarraj era stato convocato a Bruxelles ha incontrato Borrell, il rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, e alcuni ministri europei. Sulla via del ritorno verso Tripoli gli è stato proposto di fermarsi a Roma, l'aereo era già in viaggio verso Roma quando si è venuto a sapere che nel frattempo a Roma era ospitato Haftar. Fra l'altro non si capisce bene, pare che questo appuntamento avvenuto a Palazzo Chigi non fosse previsto nell'agenda di Palazzo Chigi, quindi probabilmente si tratta di una decisione all'ultimo minuto in cui l'Italia cercava di riprendersi la ribalta sulla scena diplomatica facendo incontrare i due capi delle due fazioni, che naturalmente non si incontrano e anzi si lanciano minacce e accuse ormai da diversi mesi, ma non appena Sarraj in volo verso Roma ha saputo che a Roma era presente Haftar, ha chiesto al suo aereo di fare rotta verso Tripoli, di non fermarsi a Roma. Questo naturalmente è stato preso con grande disappunto da Roma, è stato uno schiaffo diplomatico definitivo, con Roma che cerca disperatamente di mediare ma che di fatto si trova completamente ormai schiacciata dalla parte di Haftar, che viene ricevuto a Roma mentre Sarraj rifiuta questa mano tesa, continuando a ritenere che Haftar sia un criminale di guerra. In questo contesto quindi Sarraj ritorna a Tripoli, ma sul ritorno a Tripoli si susseguono i colpi di scena. Prima Haftar dichiara una no-fly zone sopra Tripoli, ovvero si arroga il diritto di abbattere l'aereo di Sarraj per intimidirlo e per costringerlo a tornare a Roma. Sarraj non cade nel bluff, punta su Tripoli, arriva a Tripoli, a quanto pare atterra a Tripoli, ma non appena atterra a Tripoli si susseguono una serie di notizie circa un possibile rapimento di Sarraj. Questo rapimento lascia naturalmente tutti gli attori sgomenti, è stato immediatamente smentito dal governo di Tripoli e dai suoi rappresentanti, ma è anche vero che questa mattina Sarraj non si è visto, quindi rimane il mistero su questo eventuale rapimento. Se di rapimento si trattasse, tutti gli occhi sono puntati sulla milizia che controlla l'aeroporto di Tripoli. Perché questo dettaglio è importante? Perché la milizia che controlla l'aeroporto di Tripoli è sì allineata, per quanto con una certa riluttanza, alla coalizione che fa capo al governo di Tripoli, ma è anche una milizia salafita, quindi musulmana conservatrice radicale, esattamente della stessa inclinazione, ovvero il magdalismo, della milizia che un paio di giorni fa ha preso il controllo della città di Sirte a nome di Haftar. Quindi si stanno mettendo in fila una serie di tessere del mosaico che sembrano essere quelle che tutti gli analisti indicavano all'inizio di questo conflitto, cominciato, ricordiamolo, ad aprile del 2019, in cui tutti ritenevano che la vera chiave di volta di questo conflitto sarebbe stato il posizionamento delle milizie salafite, milizie molto disciplinate, che dipendono dalle indicazioni degli imam mahdalisti che si trovano in Arabia Saudita, Arabia Saudita che, lo sappiamo, è allineata dalla parte di Haftar. Quindi in questo contesto si teme che un cambiamento di fronte da parte di queste milizie potrebbe causare un ribaltamento delle sorti di alcune città, come è successo per Sirte e come potrebbe succedere per Tripoli.
Ecco, hai appunto citato Sirte, ti chiederei di così dare qualche precisazione per gli ascoltatori, cioè spiegare dove si trova Sirte e come è avvenuto appunto il 6 gennaio la presa di Sirte da parte di Haftar, proprio legato a questa questione delle milizie che stavi citando, che hanno anche interessi diversi tra loro in realtà all'interno del territorio appunto di Sirte, cioè in che modo è stata è strategicissima questa mossa che è avvenuta.
Sì, in effetti si tratta di una mossa strategica. Spesso credo che sia opportuno fare un passo indietro. Spesso viene dipinta la contrapposizione fra pro Haftar e pro Sarraj come una contrapposizione fra est e ovest e una contrapposizione fra un ovest dominato da delle milizie islamiste e un est dominato da delle milizie, diciamo, ex gheddafiane. In realtà la situazione è molto più complessa di così. Sirte è importante perché era la città che è stata dominata dall'ISIS. Il caposaldo dell'ISIS in Libia fino al 2016 era proprio la città di Sirte, che fra l'altro è anche la città di Gheddafi, quindi una città simbolicamente molto importante, piena di nostalgici dell'ancien regime. L'ISIS è stata sconfitta da una coalizione nel 2016 e da allora la città di Sirte è controllata fondamentalmente da due milizie. Una milizia legata alla città di Misurata e quindi vicina all'alleanza di Tripoli, della Turchia, eccetera, e un'altra milizia che è il famoso Battaglione 604, che è una milizia salafita, una milizia fondamentalmente costituita da delle tribù locali, fra cui la tribù dello stesso Haftar. L'allineamento di quest'ultima milizia è l'ago della bilancia per il controllo di Sirte, e in effetti è successo che pochi giorni fa, il 6 gennaio, questa milizia ha cambiato, ha girato il fronte, ha girato i fucili, e ciò ha consentito ad Haftar la presa della città sostanzialmente senza spargimenti di sangue. Ciò si situa in un contesto in cui, ricordiamolo, il 2 gennaio il Parlamento turco ha approvato la missione militare a sostegno delle forze di Tripoli, e in risposta a questo evento il 4 gennaio Haftar ha dichiarato niente meno che il jihad contro l'invasore turco. Per cui siamo in una situazione di polarizzazione e complessità estrema. In tutto questo, se mi permettete, io trovo molto strano che non venga mai citato l'attore che è in realtà il vero l'attore internazionale, che è il vero ago della bilancia di tutto questo conflitto, perché se c'è uno Stato che sta alimentando questa guerra, questi sono sicuramente gli Emirati Arabi Uniti, che dal 2014 forniscono un appoggio militare senza pari, infinitamente superiore di quello offerto dalla Turchia o dalla Russia, almeno fino a questo momento, ad una delle due forze in campo e in particolare a Haftar. È paradossale che a seguito di tutti i bombardamenti, specialmente su strutture civili, operati da droni e da bombardieri controllati dagli Emirati in territorio libico, che hanno fatto moltissime vittime civili, è paradossale che non sia stato possibile citare una condanna esplicita da parte delle Nazioni Unite, così come degli Stati Uniti, così come dell'Unione Europea. Sembra che nessuno voglia nominare gli Emirati Arabi, sebbene i rapporti stessi dell'ONU, pubblici e accessibili, dicano chiaramente che sono stati proprio gli Emirati a finanziare, armare, sostenere e organizzare la maggior parte di questi bombardamenti.
L'approccio della geopolitica, diciamo, occidentale è un po' quello di dividere in campi ascrivibili a, ad esempio, appunto, a Turchia da un lato e Russia dall'altro, pur essendo poi disponibili a, a trattare tra di loro pur di spartirsi il petrolio. E l'accordo ieri è su, mi pare, 45 miliardi, una cosa del genere di valore. Oppure appunto gli Emirati, che però adesso cominciano ad avere un po' timore che si infiammi un po' troppo e quindi non possono fare tanto i loro affari. Oppure l'Europa che cerca di mantenere i propri interessi, Eni, Total e simili. Però sì, io ho un po' l'impressione che gli agenti in campo libici loro siano in grado di non essere troppo condizionati dall'esterno, cioè appunto le milizie che si accordano anche in base a questioni religiose, ma o forse di clan, è vero che proprio in Libia in particolare forse era solo Gheddafi che riusciva, che poteva mantenere insieme tutto questo eterogeneo tipo di persone, di interessi, che però sono libici, non tanto mondiali del resto del mondo.
Sì, naturalmente appunto si sono susseguite in questo periodo analisi che parlano del conflitto in Libia unicamente come una proxy war, quindi una guerra condotta per procura da potenze internazionali che manovrano come delle marionette gli attori locali per perseguire degli interessi che non sono locali. A me questa sembra una lettura insufficiente. Entrambi i piani, quello locale e quello internazionale, si intersecano e si sovrappongono in un quadro di grandissima complessità, e si potrebbero passare ore naturalmente a studiare le ragioni per cui un fronte sostiene un attore o l'altro. Sul piano internazionale in realtà anche qui gli interessi sono più complicati di quello che possa sembrare. Gli Emirati Arabi, tutto si può dire, ma non che abbiano un appetito di controllare risorse come gli idrocarburi di cui straripano. Dal punto di vista degli Emirati si tratta in realtà di una lotta per l'influenza e soprattutto di una lotta prettamente politica e ideologica contro il fronte della fratellanza musulmana.
Sì.
Ovvero contro l'islamismo politico militante e repubblicano, i cui principali assertori nella regione sono naturalmente ma non tanto Sarraj, ma direi soprattutto l'HPP, quindi il partito di Erdogan, e innanzitutto il Qatar che si intravede in controluce come il fondamentale finanziatore delle imprese turche nella regione. La Turchia ci mette i militari e il Qatar ci mette i soldi, ed è in contrapposizione a questo tipo proprio di ideologia politica che si stanno muovendo gli Emirati, i quali stanno acquisendo un'influenza spropositata, oserei dire, in tutta la regione, che va dalla Libia fino allo Yemen, alla Somalia, all'Eritrea, passando per l'Egitto. Egitto che è ampiamente allineato in questa costellazione che quindi ha come perni centrali l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi. Egitto indebitatissimo con l'Arabia Saudita e con gli Emirati, e ricordiamo Egitto che è guidato da il presidente Al-Sisi, militare che ha deposto con un golpe militare il precedente governo, che era per l'appunto il governo di Morsi, ovvero di un esponente della fratellanza musulmana. Quindi la grande partita che si sta giocando nella regione mi sembra dettata prevalentemente da interessi di tipo politico più che economico, da una parte la fratellanza musulmana, dall'altra regimi che, pur essendo naturalmente di connotazione islamica, avversano l'islamismo politico rappresentato dalla fratellanza musulmana e sostengono invece altre forme di governo islamico, dalla modalità wahhabita dell'Arabia Saudita ha una forma più diciamo compiacente con gli interessi del capitalismo internazionale, come nel caso di Dubai e degli Emirati Arabi.
Io volevo ancora farti una domanda relativamente invece al ruolo in tutto questo degli Stati Uniti, che appunto sono di fatto fuori dalla Libia, ma anche dal Sahel e un po' da tutto il continente africano, cioè sembra che il mandato strategico che si sono appunto dati è quello di contenere Cina e Russia a livello globale, ma di fatto si stanno ritirando da tutti i fronti legati al continente africano. Se volevi così commentare dal tuo punto di vista questa...
Sì, è esattamente così, mi pare un'osservazione molto appropriata. La presidenza Trump si è data un mandato chiaro, che è quello di ritirarsi dalle guerre infinite che vengono imputate ai suoi predecessori, e soprattutto ritirarsi dal quadrante del Medio Oriente, dove in effetti gli Stati Uniti hanno sempre meno un ruolo strategico da giocare, anche perché ricordiamo che gli Stati Uniti sono ormai da diversi anni completamente autosufficienti dal punto di vista della fornitura di idrocarburi grazie al gas di scisto. Quindi in questo senso l'interesse del Medio Oriente, l'interesse strategico nei confronti del Medio Oriente da parte degli Stati Uniti è diminuito nettamente, e l'ambizione di Trump, anche se in realtà per ora si tratta più di annunci che di fatti reali, è quella di ritirarsi da questo scacchiere, a maggior ragione di ritirarsi o di diminuire la propria influenza in una regione come quella africana in generale, dove gli interessi strategici sono ancora meno evidenti e dove l'investimento di milioni di dollari al giorno in una lotta contro l'estremismo islamico sembra non pagare, dal momento in particolare che le forme di jihadismo, di estremismo islamico, in generale le minacce presenti in Africa non sembrano dirette, non sembrano poter colpire direttamente gli Stati Uniti. In questo senso è interessante notare che Trump sembra guardare, e in generale gli Stati Uniti sembrano guardare con una certa indifferenza, è forse eccessivo, ma insomma con una partecipazione abbastanza distaccata al conflitto libico, dal momento che tutto sommato tutte le parti in campo sono loro alleati. Da una parte la Turchia, membro della NATO, dall'altra l'Egitto e gli Emirati, membro di quel famoso triangolo insieme all'Arabia Saudita, a cui Trump ha giurato fedeltà in una delle prime missioni della propria presidenza. Quindi tutto sommato, quali che siano le sorti della Libia, gli Stati Uniti non vedono un particolare rischio strategico né per sé né per i propri alleati. L'unico spostamento, l'unico sviluppo che ha fatto sollevare un sopracciglio degli Stati Uniti, che quindi hanno rilasciato dichiarazioni un pochino più sbilanciate, è stato il maggior coinvolgimento della Russia, che naturalmente preoccuperebbe gli Stati Uniti. Ma è anche vero che la partita della Russia, sebbene sempre più sbilanciata dal lato di Haftar, sembra essere una scommessa più grande di quanto la Russia sia poi in grado di far valere sul campo. È difficile che la Libia si trasformi in un proxy state della Russia nella stessa misura in cui lo è diventato, ma neanche del tutto, la Siria negli ultimi anni. Quindi alla luce di tutto questo, gli Stati Uniti, che in realtà sarebbero gli unici attori in grado di fare la voce forte con coloro che stanno alimentando e infiammando il conflitto libico, sembrano aver deciso invece di adottare una postura attendista, fin tanto che non si manifestano minacce particolari nei confronti della sicurezza degli Stati Uniti.
E se hai ancora un attimo di tempo, volevo agganciarmi proprio a questo per andare a vedere quanto questo sottrarsi degli Stati Uniti dall'area non spinga sempre di più Putin e Erdogan ad avere sempre più contatti. Il Sole 24 Ore di oggi chiosa un articolo dicendo che tutto sommato si potrebbe immaginare che si siano messi d'accordo tra di loro, l'uno per confrontarsi con la Casa Bianca e cercare di ridurre il proprio intervento anti-iraniano, e l'altro, Putin, invece lo faccia nei confronti degli Ayatollah. Questo potrebbe appunto far crescere ulteriormente l'importanza dell'alleanza tra Putin e Erdogan?
Ma questa è naturalmente la grande questione, la grande scommessa dei mesi e degli anni a venire. In teoria la Turchia rimane membro della NATO e gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a che lo rimanga. D'altra parte la Turchia sta approfittando di questa sua posizione, se vogliamo, di partner privilegiato per permettersi tutta una serie di atteggiamenti e comportamenti che non sarebbero perdonabili ad un altro membro della NATO. Non ultimo, recentemente, l'acquisto di un sistema d'arma antiaereo prodotto in Russia, che ha suscitato le ire della NATO. Ricordiamo che poche settimane fa si è svolto a Londra un vertice della NATO proprio che aveva al centro la questione turca e l'ambizione di mantenere la Turchia legata ai vincoli al patto atlantico. Si tratta però di una posizione in questo momento molto molto difficile. D'altra parte è anche difficile nel contesto del conflitto libico, in particolare, per tornare a parlare un po' del nostro tema, prendere una posizione di aperta condanna nei confronti dei turchi. Ciò che ha suscitato più scalpore, ricordiamolo, inizialmente è stata la riconfigurazione dei confini del Mediterraneo orientale promossa da Istanbul e Tripoli con un trattato del 27 novembre, il quale ha fatto molto arrabbiare tutti i partner occidentali, in quanto si tratta di una ridefinizione in completa violazione delle normative internazionali. D'altra parte invece il sostegno militare offerto a Tripoli è chiaramente in violazione dell'embargo alle armi, ma questo in realtà si può dire che valga per tutti gli attori presenti in Libia, ma d'altra parte avviene, diciamo, per vie formalmente meno scorrette di quelle scelte da altri attori, perché si tratta di un accordo in buona forma fra due governi legittimi e legittimati a livello internazionale e che prevede non l'invio di mercenari o di forme di guerra ibrida che invece privilegiano i sostenitori di Haftar, ma dell'invio di vere e proprie truppe regolari. In questo contesto non c'è dubbio che il ritiro strategico, il vuoto lasciato dal ritiro strategico degli Stati Uniti da tutta la regione sproni gli interessi di chi ambisce a riempire questo vuoto e a presentarsi come un attore di levatura internazionale. La Russia in primis, naturalmente anche la Turchia, che competono fra l'altro esattamente nello stesso teatro. È chiaro che però né la Russia né la Turchia, né la Russia più la Turchia sommati, sono neanche lontanamente vicini alla capacità di fuoco e di investimento che potrebbero mettere in campo gli Stati Uniti. Quindi questo sembra indicare una direzione sempre più multipolare dell'ordine globale.
Vabbè, direi piuttosto interessante tutto questo, sarebbe da probabilmente approfondire ulteriormente in ambito locale, e ci ripromettiamo di farlo in futuro. Tra l'altro so che hai fretta, quindi ti lasciamo andare.
Se mi permette un'ultimissima osservazione, certo. Prima di salutarvi volevo soltanto ricordare agli ascoltatori un elemento che mi sembra essere un po' sfuggito dal dibattito. Della Libia fino a pochi mesi fa si sentiva parlare soltanto in relazione alla questione migratoria. Ricordiamo che una delle scelte strategiche del precedente governo, il governo giallo-verde, era stata quella di convincere i partner europei al ritiro della missione militare europea che era dispiegata di fronte alle coste libiche. Una missione militare che aveva come missione principale, un'operazione militare che aveva come missione, mandato principale, quello colpire il modello di business dei trafficanti e quindi di sequestrare le imbarcazioni utilizzate dai trafficanti di migranti e di persone, ma che in questa postura dispiegata in alto mare si era ritrovata in alcune circostanze a compiere, in ossequio alle leggi internazionali e alle leggi del mare, a compiere anche delle operazioni di salvataggio e quindi ad assolvere in realtà la stessa funzione di cui venivano accusate dal governo precedente e anche da quello precedente due volte, sì. Le ONG. Questo ha portato al ritiro della missione, una grande insistenza soprattutto da parte della Lega Nord per il ritiro di questa missione dal Mediterraneo, missione che quindi è stata ritirata da fine marzo, e le date qui sono importanti: 31 marzo 2019 la missione è stata sospesa, non ci sono più asset in mare, non ci sono più imbarcazioni militari, ma ciò è stato fatto a prescindere da un altro dei mandati di questa operazione militare, che era quello di fare enforcement, di assicurare il rispetto dell'embargo di armi, dell'embargo dichiarato dall'ONU di armamenti verso la Libia. Quindi in realtà queste navi dovevano impedire il passaggio dei trafficanti dalla Libia verso l'Europa, ma dovevano anche impedire il passaggio di armi dal resto del mondo verso la Libia. Ritirata la missione il 31 di marzo, il 4 aprile scatta l'invasione di Haftar, l'attacco, l'avanzata di Haftar verso Tripoli, e da lì in poi sono fluiti armamenti anche molto avanzati, sofisticati e pesanti verso la Libia. Mi domando che cosa sarebbe successo se questa missione non fosse stata ritirata, se per la paura di qualche decina di migranti in più portati in Italia non si fosse ritirata una missione militare che aveva la funzione cruciale di impedire il flusso di armamenti verso la Libia, e di cui ora vediamo tutti gli effetti nefasti.
È vero, interessante questo ultimo aspetto, che tra anche ieri Putin e Erdogan ne hanno accennato nel loro incontro, perché si ritengono, virgolettato mi pare dal manifesto, no, dalla stampa, che sono preoccupati anche per la questione migratoria che vede la Libia come hub terminale per l'Africa e iniziale per l'Europa. Grazie mille per
l'intervento. Grazie a voi, buona giornata.
Saluti. Buona giornata.
Arrivederci.